Fabio Di Todaro, che è giornalista, medico scientifico del magazine della Fondazione Umberto Veronesi. Grazie di essere con noi.
Buongiorno, buonasera a voi.
Lei si è occupato proprio sul magazine della Fondazione di questa vicenda, il rapporto cioè tra la povertà, lo status socio-economico e le malattie. Cosa si ricava?
La situazione è sicuramente una situazione preoccupante, la relazione è ormai provata da diversi studi. E come dicevi in apertura di collegamento, purtroppo non c'è da aspettarsi un miglioramento in conseguenza all'anno che abbiamo vissuto e alle difficoltà che continueremo ancora a vivere legate alla pandemia. Posso fare alcuni esempi?
Certo.
Per esempio, i dati che riguardano il fumo di sigaretta o l'obesità infantile sono più alti nelle regioni del Mezzogiorno, e non solo per una questione geografica, ma perché sappiamo che sono le regioni in cui chiaramente come media il prodotto interno lordo è più basso, per cui non solo spesso l'offerta anche sanitaria sul territorio è inferiore, ma si è di fronte a dei cittadini che sono svantaggiati sul piano della salute, cioè che partono già indietro, diciamo, rispetto alla media della popolazione, e che devono quindi fare di più per cercare di recuperare questo gap. Fare di più vuol dire lavorare soprattutto sulla prevenzione, cioè dove non si può arrivare con l'assistenza sanitaria, o dove comunque lo Stato non riesce ad arrivare a fornire un servizio diffuso e in grado di soddisfare la domanda. L'unica possibilità, che poi in un certo senso è anche la più sostenibile dal punto di vista economico, è quella che chiama in causa la prevenzione. Noi come fondazione cerchiamo di lavorare molto in questo senso, sia nei confronti degli adulti ma soprattutto nei confronti dei giovani, perché sono loro che hanno la prospettiva di vita più lunga davanti e che probabilmente pagheranno di più le fatiche, le difficoltà derivanti anche da questa situazione, per cui sappiamo che la longevità in cui l'Italia riesce ancora a primeggiare, almeno in Europa, è un qualcosa che si costruisce poco alla volta, e quindi da qui l'idea di lavorare soprattutto sui giovani, in considerazione anche del fatto che sono quelli che sono stati meno esposti ad una serie di fattori di rischio, se non altro per un discorso anagrafico.
Certo.
Per cui possiamo magari provare ancora a fermarli prima che comincino a fumare, o comunque a dare dei messaggi.
Poi parleremo di quello che fate proprio in termini di prevenzione e di altro come Fondazione Veronesi, però volevo centrare di nuovo il discorso sulla questione del momento e storia che stiamo vivendo, perché naturalmente l'impoverimento, oltre a questi rischi che sono diretti, poi c'è il rischio anche indiretto, correggimi se sbaglio, cioè il fatto che le persone, avendo meno soldi, naturalmente possono oggettivamente curarsi di meno, no? Quindi tutto quello che magari già poveri, impoveriti ulteriormente, tutto quello che magari potevano fare in termini di cura viene lesinato, no? Sappiamo già che in Italia tantissime persone avevano negli anni rinunciato a curarsi per bene perché non avevano soldi.
Non c'è dubbio, tu citavi i dati che oggi appunto Repubblica ha portato anche in prima pagina. Dall'anno prossimo rischiamo di avere 13 milioni di connazionali in condizioni di povertà relativa o assoluta, adesso senza addentrarci nelle differenze, però sappiamo che è gente che fa fatica ad arrivare a fine mese e purtroppo spesso finisce per sacrificare indagini diagnostiche o trattamenti terapeutici. Entrambe le cose adesso spesso richiedono il ricorso alla sanità privata. Questo perché? Perché purtroppo l'assistenza sanitaria, per tutte le problematiche, diciamo, più distanti dal Covid, si è fermata per buona parte dell'anno, sia nella prima ondata e sia nella seconda ondata, ma purtroppo ci sono delle condizioni di salute che non possono aspettare. E quindi l'unica via di fuga diventa il ricorso al privato, naturalmente per chi può permettersi.
Esatto. Allora, veniamo all'impegno che voi avete come Fondazione Veronesi, proprio soprattutto sul tema della prevenzione, se non erro.
Sì, allora, il tema delle disuguaglianze è uno di quelli su cui stiamo lavorando da anni, devo dire la verità. Nel 2015 il nostro comitato etico ha prodotto un documento proprio per analizzare come le disuguaglianze economiche poi determinano disuguaglianze di salute. E sicuramente emergono una serie di aspetti che espongono le persone più povere a quelle che sono le malattie croniche, ovvero quelle di cui si muore di più nella società occidentale, per cui malattie cardiovascolari, malattie neurodegenerative e naturalmente malattie oncologiche.
Che poi sono insieme con l'obesità e le comorbilità più frequenti nelle cause di morte del Covid, no? Come sappiamo.
Certo, sì, poi peraltro appunto ha un impatto anche sul Covid. Il Covid è stato, se possiamo dire, forse un po' più democratico, no? Ha colpito un po' tutta la società. È chiaro che chi partiva però da una situazione di più svantaggiosa sicuramente si è presentato peggio all'appuntamento con la malattia. Ma poi un altro tema molto importante appunto è quello dell'infanzia e dell'adolescenza, cioè tra la chiusura delle scuole appunto e l'impoverimento economico dobbiamo essere necessariamente vicini a questi ragazzi e a quelle che saranno le sfide che dovranno affrontare nei prossimi anni. Da qui l'impegno nelle scuole appunto contro il fumo, contro la diffusione di dipendenze, a partire per esempio dal consumo di bevande alcoliche, ma non è solo un impegno rivolto alle scuole. Sul sito ci sono tutta una serie di materiali di approfondimento scaricabili che mettiamo naturalmente a disposizione anche dagli adulti. Siamo in una fase in cui tutti i medici, tutti gli specialisti, ho annotato alcune categorie, gli psichiatri, i ginecologi, i pediatri e i dentisti chiedono un investimento massiccio sulla prevenzione, perché stanno riscontrando un aumento della richiesta, ognuno chiaramente nei propri ambiti, e per esempio io sto lavorando su un servizio sull'odontoiatria pubblica, ecco, praticamente non esiste, no? Dal dentista, quella... il 97% degli italiani vanno privatamente.
C'è qualche esperienza in Toscana, fortunatamente siamo fortunati, c'è qualche ambulatorio a Careggi, insomma qualcosa comincia a esserci, però indubbiamente anche qui la situazione è assolutamente deficitaria. Grazie a Fabio Di Todaro, buona serata e buon lavoro. Allora, chiudiamo con una nota di speranza, perché